Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Con gioia ci sentiamo anche questo mese, il primo mese del 2016, e pensavo proprio di qualcosa che, quasi per brindare questo anno, ho scelto un Vangelo che abbiamo ascoltato da poco. Vino nuovo in odri nuovi, è il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, e vorrei con voi riascoltare di nuovo queste parole che ci guideranno in questo incontro, in questa meditazione, e poi per scambiarci un po' anche le speranze, le attese che abbiamo nella Chiesa, della Chiesa, le attese del nostro cuore. Allora ascoltiamo subito questo Vangelo in cui il Signore ci promette un vino particolare che cambierà la nostra vita. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti rattoppio nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». Ecco, cari amici, questo è il Vangelo di Marco che ieri abbiamo ascoltato durante la celebrazione eucaristica, ma è un Vangelo veramente nuovo, è il Vangelo della vita, della gioia. E Gesù dice in questo Vangelo una cosa importantissima. Gesù si pone di fronte anche alle istituzioni della sua Chiesa di allora, le istituzioni religiose, ha di fronte a sé due categorie di discepoli: discepoli Giovanni, discepoli dei farisei. Sono discepoli, cari amici, religiosamente parlando, molto seri. Sono persone che spiritualmente parlando fanno veramente sul serio, sia quelle di Giovanni che quelle dei farisei. Quindi dobbiamo togliere a questa risposta di Gesù niente, cioè Gesù risponde quindi a queste pie persone religiose, le quali gli dicono: perché i tuoi discepoli non digiunano? Se i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei digiunano, perché i tuoi discepoli non digiunano? Come mai i tuoi discepoli hanno questa libertà? È una domanda molto seria. E Gesù rispose loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Possono forse digiunare? Cari amici, vedete la libertà del Signore, e vedete dove ci vuole portare il Signore. I discepoli di Giovanni, i discepoli farisei digiunavano, ma ora lo sposo è con i discepoli della nuova alleanza, perché Gesù è il Messia, è il vino nuovo. Gesù è l'atteso, è colui che i discepoli di Giovanni e i farisei cercavano, attendevano, è arrivato lo sposo. Possono ora digiunare quando c'è lo sposo con loro? Con stupore, quindi, i discepoli di Gesù, i discepoli che guardano Gesù e la sua libertà, non capiscono questa libertà del Signore. E dalla risposta di Gesù sembra emergere questi tre punti. Possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro? Quando lo sposo è con loro? E ancora, finché lo sposo è con loro non possono digiunare. È Gesù che ci aiuta a rispondere. Finché lo sposo è con loro non possono digiunare. Non si può digiunare quindi quando c'è una pienezza di vita. Non si può digiunare quando è Pasqua. Non si può digiunare quando viviamo questa pienezza. Verrà il tempo che verrà loro tolto e loro digiuneranno. È interessante questa risposta di Gesù, perché già illumina il tempo della Chiesa che stiamo vivendo, che è un tempo particolarissimo, è un tempo dove lo sposo è presente sacramentalmente, certamente nei segni, è presente l'amore del Signore, certamente nei segni, ma nello stesso tempo c'è anche un'assenza. i segni hanno proprio questo di caratteristico, da una parte indicano, da una parte velano, da una parte fanno intravedere qualcosa che non è ancora pienamente. Viviamo già l'amore del Signore, certamente lo sposo è con noi. Gesù si identifica con lo sposo di Israele, il Messia, l'attesa di tutte le genti. Finché lui è con i suoi, il tempo della sua venuta storica, non è il momento di visionare. Gesù comunica ai suoi la gioia del Padre suo, rivela la pienezza d'amore del Padre, lo fa incessantemente, finché lui è presente non c'è spazio per visionare. E guardate, questo è un insegnamento importantissimo. Non c'è spazio per visionare, non perché si sottovaluta la disciplina del digiuno, ma perché il Signore è questa pienezza che sta nel cuore del discepolo, è presente il Signore. Qui il Signore sta dicendo qualcosa di importante, nel futuro quando digiunerete, e in ogni caso dovrete digiunare a partire da questa pienezza che io vi ho fatto conoscere. Gli anni in cui Gesù è stato fisicamente con i suoi sono diversi dai nostri, per il fatto che la sua presenza in mezzo a noi è una presenza sacramentale, che passa attraverso i segni. Oggi la presenza sacramentale dello sposo nella vita della Chiesa suggerisce un digiuno che parte dall'amore e dal gusto di Dio che già è stato donato ai nostri sensi. Noi oggi torniamo a digiunare, digiuniamo non perché non abbiamo conosciuto lo sposo, ma perché lo sposo si è già donato a noi, ma si è donato appunto nel regime dei segni, lo sentiamo, ma non lo possediamo perfettamente. E non possediamo perfettamente questo, la pienezza, diciamo, di questo dono. Il digiuno parte allora da una pienezza, ma che ha bisogno di esprimersi, va verso un'altra pienezza. Gesù dice questo, verrà il momento in cui lo sposo sarà tolto, e allora digiuneranno. Ma possiamo pensare che in questo momento lo sposo è tolto dalla Chiesa? No, lo sposo è presente, ma è presente in un modo particolare. Allora bisogna digiunare, ma fatto per amore. Gesù vuol dire che il digiuno va fatto in un'altra maniera. Nel digiuno si parla a Dio non con le parole, ma con il corpo. Il digiuno vero ci porta mediante una privazione a scavare ancora di più profondamente nel cuore misericordioso di Dio. Noi digiuniamo come coloro che hanno conosciuto lo sposo, il vino nuovo. Non digiuniamo come persone che non hanno conosciuto il Messia. Noi partiamo... digiuniamo da una pienezza. E infatti Gesù dirà, se c'è lo sposo, si vive il regime della pienezza. Quando si sta con lo sposo, si vive il regime della pienezza, del vino nuovo. Quando il Signore ci fa la grazia, ci inonda del suo spirito. Quando la Chiesa è inebriata dallo spirito del Signore, la Chiesa non pensa al digiuno. E ci sono momenti nella vita della Chiesa, nella vita di un fedele, di un'anima, ed è questo il punto importante. Ci sono dei momenti dove la Chiesa si ritempra. Il Signore ci porta proprio questa gioia, ci porta questo vino nuovo, ci porta questa gioia, questa pienezza della vita. Per questo motivo il Signore dice che ci vuole vino nuovo in odri nuovi. Non si può digiunare come si digiunava una volta. Non si possono più fare certe pratiche ascetiche come si facevano prima che venisse Gesù, lo sposo, l'attesa, il Messia, la pienezza della gioia. E noi dobbiamo recuperare questa gioia. Questa gioia si recupera solamente stando con lo sposo. Noi dobbiamo recuperare questa gioia, perché da questa gioia recupereremo anche un'ascesi veramente cristiana, che è un'ascesi che può essere solo un'ascesi della carità, un'ascesi dell'amore, non un'ascesi della privazione. Nel digiuno, appunto, noi non parliamo tanto con le parole, ma parliamo con il corpo. Il digiuno vero ci porta, mediante una privazione, ad entrare dentro una profonda comunione d'amore nel cuore stesso di Dio. Se c'è lo sposo, si vive il regime della pienezza, dice Gesù. Questo sposo entra nella nostra vita, nel tempo della Chiesa, e entra in modo speciale in questo momento nella Chiesa. Quando facciamo questa esperienza dello sposo, che è il vino nuovo, che spacca gli odri vecchi. È un momento veramente importante questo nella Chiesa, per questo penso che questo Vangelo ci può illuminare, perché tutti abbiamo sete, tutti abbiamo bisogno di questa gioia, tutti cerchiamo questa gioia, e perché non c'è riforma nella Chiesa, non c'è riforma negli ordini religiosi, non c'è riforma nell'anima di un cristiano, se non c'è questo vino nuovo, se non si comprende che si ha bisogno di questo vino nuovo. Questo vino nuovo è la persona di Gesù e l'unica maniera per gustarlo è stare con Lui. L'unica maniera è fare con Lui. Non possiamo immaginare che il vino nuovo aumenterà se io farò delle pratiche religiose. Il vino nuovo è la persona stessa di Gesù che santifica l'alleanza tra noi e Dio. Santifica questa alleanza. Lui è la risposta di Dio a noi. Lui è la gioia, Lui è la pienezza. E per questo motivo bisogna stare con lo sposo. La Chiesa deve stare con lo sposo. La Chiesa deve stare, le anime devono stare con lo sposo. Per questo penso che sia importante sottolineare una verità antica nella Chiesa, ma sempre nuova. La Chiesa si rigenera solamente a contatto con lo sposo. Sono le anime contemplative, sono le anime mistiche, sono le anime che stanno con Gesù che danno inizio alla riforma della Chiesa. Non ci immaginiamo che le riforme nella Chiesa siano il frutto di speculazioni o di visioni sociologiche. Tutto quello che è nuovo nella Chiesa passa dalla comunione con Gesù, passa dalla comunione con Lui. E il vino nuovo non può stare in altri vecchi, e questo è il senso di questo Vangelo. Per cui la disciplina del digiuno viene presa da Gesù, ma viene assunta in maniera nuova. I discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei non facevano cose abominevoli, facevano cose sante. Ma Gesù vuol dire, è arrivato un tempo nuovo, oggi comincia un tempo nuovo, c'è il tempo della misericordia, oggi si apre una nuova era, io porto un tempo nuovo, la pienezza dei tempi, per cui non si può più digiunare come prima, perché se si digiuna senza la gioia, il digiuno non porterà la gioia, il digiuno parte dall'amore quindi, il digiuno parte da un cuore toccato da Dio. Tutte le discipline della Chiesa possono partire solo da un cuore toccato da Dio. E mi sembra di capire da questo Vangelo che si può veramente iniziare un cammino di fede e si può portare avanti un cammino di fede se c'è la gioia, se c'è questa pienezza, se c'è questo vino nuovo. Se c'è questo vino nuovo, il mio cammino di fede potrà andare avanti, svilupparsi, potrà crescere. Ma questo vino nuovo non è il frutto di discipline. Anzi, le stesse discipline attingono da questo vino nuovo. Verrà il tempo in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Ma finché lo sposo è con loro non possono digiunare. Questo significa quindi che Gesù già sta parlando del tempo della Chiesa che stiamo vivendo noi. Verrà un tempo, del nostro tempo, in cui noi alternativamente avremo questa sensazione di stare con lo sposo e nello stesso tempo è come se lo sposo ci venisse tolto. Pensate alla fatica che facciamo come credente, la fatica della Chiesa, delle nostre strutture. Tante volte si sente solamente la fatica, solo la fatica. E allora questo è il tempo in cui sembra che lo sposo ci sia tolto. E questo è il tempo allora di un digiuno. Questo è il tempo di un digiuno, ma è un digiuno che parte dall'amore. Chi può digiunare? Chi parte dall'amore? Chi può digiunare? Chi è stato toccato dall'amore di Dio? Chi è stato toccato dall'amore di Dio, da questo vino nuovo? Chi può digiunare? Solamente uno che parte dalla pienezza e arriva a un'altra pienezza. Questo Signore vuole dire. Non fermatevi su queste discipline fine a se stesse. Partite da un cuore nuovo, perché il vino nuovo spacca gli odri vecchi. E questo è un monito importantissimo per tutta la Chiesa. Il vino nuovo spacca gli odri vecchi. Spacca tutte quelle consuetudini che sono ancora influenzate dal regime della carne e non dal regime dello spirito. Il vino nuovo non riesce a stare dentro dei contenitori, degli otri, che sono caratterizzati da una visione carnale dello spirito, da una visione carnale della storia. Il vino nuovo non può essere monopolizzato da una visione carnale della storia. Il vino nuovo non può essere un manifesto, non può essere una verità buttata là così. Facciamo questo perché la Chiesa ha bisogno di questo. Il vino nuovo è qualcosa che prende l'anima del discepolo, è una gioia messianica. E nella Chiesa questa gioia messianica si vede, non passa attraverso i ragionamenti. Questa gioia messianica si vede nei volti delle persone, nei volti della comunità, nei volti della Chiesa. Questa gioia messianica è il vino nuovo, che è un vino in abbondanza. Questo vino non è il frutto di speculazioni. Non è il frutto di teorie, questo vino non è il frutto di manipolazione della storia, Questo vino è il dono stesso che Dio ci fa di suo figlio, è suo figlio. E la Chiesa desidera questo stare con suo figlio, con la pienezza, ce l'ha detto Gesù, quando lo sposo, quando si sta con lo sposo non si può digiunare. Il Signore si consegna nel tempo della Chiesa attraverso i sacramenti a noi. Non è ancora una pienezza completa di amore, ma è già una pienezza che ci fa desiderare la pienezza piena nella vita eterna, che godremo nella vita eterna. Ma questa pienezza ci aiuta a desiderare cieli nuovi e terra nuova. Non si può solo digiunare, capite, per una giustizia, per un senso di giustizia, oppure non si può digiunare a partire da una frustrazione, non si può digiunare semplicemente perché mi manca qualcosa e perché voglio qualcosa, ma si digiuna perché partendo dall'amore, lasciandosi toccare da Dio, si percepisce che il desiderio di Dio è che la comunione sia tutta in tutti, si percepisce allora della comunione, dell'amore di Dio, e la gravità del peccato, la gravità delle ingiustizie. E allora l'anima si appella a Dio perché è stata toccata dal vino nuovo, e il vino nuovo fa desiderare una comunione piena con Dio e con i fratelli. Gesù ci porta allora a desiderare maggiormente questa comunione con Lui. E allora lo sposo si lascia anche, diciamo così, si lascia anche corteggiare dall'anima, lo sposo si lascia anche cercare, lo sposo allora è come se si nasconde, lo desideriamo di più. E il digiuno ci aiuta a desiderarlo di più, perché lo sposo è anche il senso di giustizia, è il senso di pienezza che vorremmo vivere qua giù. E allora si deve cercare, anche con questi mezzi, certo, anche col digiuno. Verranno dei giorni, dice il Signore, in cui voi farete questa esperienza. Vi mancherà l'amore, vi mancherà lo sposo. E allora digiunerete, ma sarà un digiuno d'amore, è il nostro digiuno, è il tempo della Chiesa. È il tempo che stiamo vivendo tutti, è il tempo della Chiesa. È il tempo della Chiesa. La Chiesa desidera questa pienezza, la Chiesa ha bisogno dello sposo, ce lo dice Gesù. Occorre vino nuovo, in odri nuovi, non si può contenere questo vino in odri vecchi. Non possiamo mettere questa novità del Regno, non possiamo mettere questo Vangelo in odri vecchi. Non è possibile. E credo che questa sia la fonte di tante delusioni. Tanti fratelli, tante sorelle camminano nella fede e poi si spengono, perché è come se le cose che stanno facendo per il Signore non trasmettono più, non irradiano più questa gioia, questa freschezza, questa abbondanza del vino nuovo. E queste stesse cose che sono state prese come discipline, potrebbe essere il digiuno, una preghiera ferrea, non trasmettono più l'amore di Dio. Forse perché ci siamo appoggiati troppo in questi strumenti e ci siamo dimenticati che ciò che cambia l'acqua in vino è il vino. Ciò che cambia l'acqua in vino è il vino, perché il vino è lo sposo. Quando arriva lo sposo l'acqua svanisce, non c'è più acqua, c'è vino. È la venuta del Signore, è la presenza del Signore, è lo Spirito Santo che cambia l'acqua in vino, cambia la mia vita. E quindi il desiderio più grande è che lo sposo venga nella mia vita. È lo sposo che trasforma la mia vita, è lo sposo, è il Signore che trasforma la mia vita. E tanta delusione, penso, nella Chiesa proprio per questo, perché sentiamo che i nostri odri, le nostre giare, le nostre anfore sono piene d'acqua, non c'è il vino. Il vino nuovo però non può entrare, appunto, non può essere versato in odri vecchi. Quante volte, fratelli, siamo questi odri vecchi? Quante volte anche in un cammino di fede molto, molto, molto antico, direi così, quante volte sperimentiamo che gli odri vecchi si spaccano? Non ce la facciamo. Il nuovo non entra negli odri vecchi, non può essere contenuto, perché il nuovo ha di caratteristico che chiede la completa donazione di te. Il nuovo ti chiede avere un'apertura completa verso il futuro di Dio. Il nuovo ti chiede di abbandonarti a un Dio che è imprevedibile. Il nuovo ti dice di non fissarti nessuna regola, ma di aprirti alla regola della vita, che è lo Spirito Santo. Il nuovo ti dice di aprirti. Il nuovo è il contrario della carne. Il nuovo dello Spirito è il contrario del regime della carne. E tante volte succede anche a noi che passiamo dalla legge alla grazia, ci convertiamo, ma poi dalla grazia ritorniamo alla legge. Vino nuovo, in altri nuovi. Chi può fare questo nella Chiesa? Chi può fare questo nella tua vita, fratello, sorella? Chi può cambiarti la vita così? Chi può cambiarti la vita? Quale pratica sacramentale? Quale pratica ascetica? Il digiuno può essere vissuto solo a partire da una pienezza. Quando c'è questa pienezza si può digiunare, anzi dobbiamo digiunare, proprio per desiderarla ancora di più. Quando c'è questa pienezza ci si può affidare anche al digiuno. Ma mi sembrava importante sottolineare proprio questo aspetto della novità. La novità è un dono del Signore. Il vino nuovo crea odori nuovi. Il vino nuovo dà la capacità di creare contenitori nuovi, ci trasforma da dentro. Quando Gesù chiama i suoi discepoli, li chiama, gli cambia anche il nome, gli cambia la struttura dal di dentro, li cambia come persone, come capacità di vivere una vita nuova. Non è un cambiamento, non cambia l'indirizzo della vita di questi discepoli, non cambia qualcosa di accidentale, li cambia da dentro, li trasforma con lo Spirito, li fa diventare odori nuovi, che contengono il vino della gioia. Ecco, vorrei fermarmi in questo momento a fare un piccolo stacco musicale. Grazie. Ecco, cari amici, torniamo in questo testo in cui si parla del vino nuovo, del bisogno di vivere tutto a partire di questo vino nuovo e di avere anche quelle caratteristiche capaci di contenere il vino nuovo. Gesù chiama odori vecchi, gli odori vecchi si spaccano, dicono, a contatto col vino nuovo. Pensate quanto è bella questa immagine, ma anche quanto può essere drammatica questa immagine. È un'immagine che non deve lasciarsi semplicemente a livello meramente simbolico, dobbiamo tradurla anche in pratica. Se si spaccano gli odori, cosa succede? Si perde il vino. E se si perde il vino? Si perde la gioia della vita, si perde lo Spirito Santo. Guardate, tutto quello che avviene nella Chiesa può essere letto così. Abbiamo un dono infinito di Dio che è sempre questa, la sua persona che viene verso di noi. Sappiamo che questo è il tempo in cui Lui viene sacramentalmente, ma viene nella sua parusia continua. Lui viene continuamente verso di noi, è lo Sposo, viene attraverso i segni. Qualche anima lo sente di più, qualche anima lo sente, ma Lui viene continuamente e viene come novità assoluta. Lui è già entrato nel cuore del mondo e l'ha trasformato completamente. Lui sta cercando ora di entrare nel nostro cuore, nel tuo cuore, nel cuore della Chiesa. Lui sta entrando sempre di più, il Regno di Dio si sta avvicinando, ma Lui è la novità assoluta, Lui è lo Spirito che soffia, ma non sai da dove viene e dove va. Lui è lo Sposo, ma tu senti che Lui è la vita, tu senti che Lui è il sangue vivo, tu senti che Lui è la salvezza, ma tu non puoi semplicemente sentirlo, non desiderare di entrare in comunione con Lui. E allora cosa fai, fratello? Cosa fai quando è così? Allora tu adotti una strategia, tu cerchi quei sistemi, tu cerchi quelle pratiche che conoscevi, tu utilizzi quel tuo modo religioso di capire le cose, di intendere le cose, e fai le cose come le hai fatte sempre. Ma se queste cose non sono esse stesse, illuminate dallo Spirito Santo, se nel tuo cuore non è stato trasformato da questo vino nuovo, tu rischi di volerlo mettere dentro qualcosa che prima o poi si romperà. E quindi penso veramente, quando è un'anima che cammina verso Dio, quante volte, purtroppo abbiamo fatto esperienza anche di questo, che a volte perdiamo questa grazia, perché forse ci siamo irrigiditi, ci siamo fermati, ci siamo un pochettino raffreddati, abbiamo preteso di vedere la novità della nostra vita come la voglio vedere io, mentre invece il Signore voleva portarmi proprio da un'altra parte e voleva ricolmarmi di gioia. Questo vino nuovo spesso, per esplodere dentro di noi, per quasi ubriacarci, ha bisogno che noi diventiamo contenitori docili, ha bisogno che noi siamo come la creta descritta dal profeta nelle mani di Dio. Questi sono gli odri nuovi, sono la creta nelle mani di Dio. Il primo odre destinato a contenere il vino dello Sposo era quella creta che Dio ha usato per creare Adamo. Quella creta che Dio ha usato per creare Adamo era il primo odre destinato a raccogliere, a contenere il vino dello Spirito Santo, che è Gesù, il vino nuovo, che è la gioia della vita. La gioia della vita ci viene incontro in questo momento. Ci viene incontro in tante maniere, certo, ci viene incontro a livello sacramentale. Non è una gioia che io posso afferrare e metterla dentro il mio cuore vecchio, non è una gioia che io posso portare a piacere dentro il mio modo di essere. Sento le cose così, quindi Dio deve rispondere a questo modo qui. No, tante volte l'incontro con questa gioia può essere anche destabilizzante. come lo è stato per i discepoli, come per le prime chiamate. È un incontro destabilizzante. Il Signore si è donato a Pietro, a Andrea, ai primi discepoli, ma non avete semplicemente ascoltate, perché adesso vi dirò 10 cose belle, vi darò tanti concetti sapienti e intelligenti, così voi conquisterete il mondo. Il Signore non ha detto questo, è entrato nella vita di queste persone e ha fatto una richiesta stranissima. Ha detto di lasciare tutto il loro mondo vecchio, gli affetti, il denaro, di non pensare più a queste cose, li ha trasformati, ha cambiato il nome a Pietro, li ha trasformati da dentro, la vocazione li ha trasformati da dentro, li ha trasformati, durante la loro vita sono stati trasformati, Pietro è stato trasformato fino alla fine. Più una persona si avvicina a Dio, è questo, cari amici, che dobbiamo capire. Più una persona si avvicina a Dio e più fa esperienza durante la sua vita di questi otri che si spaccano. Tante volte sentiamo che questi otri non bastano più, ma non bastano più non semplicemente perché siamo infedeli, non perché non preghiamo, non bastano più perché, se si può dire così paradossalmente, perché a Dio non basta amarti come ti ha amato fino adesso, perché Dio vuole amarti ancora di più, perché Dio vuole amarti ancora di più. Perché Dio è un amore effusivo, Dio va incontro alla sua creatura e la vuole riempire di questo amore effusivo. E Dio non può limitarsi a rimanere dentro quel recipiente, puoi avere la spiritualità più bella di questo mondo, puoi conoscere i francescani, gli agostiniani, i carmelitani, puoi essere colto nello spirito, ma il Signore non si accontenta di questo otre. Il Signore desidera che tu sii nuovo, che tu sia capace di contenere lo spirito. Vino nuovo in altro nuovo, come si rinnova la Chiesa? Chi ha rinnovato la Chiesa, fratelli? Chi ha rinnovato la Chiesa in tutti i momenti della storia? Sono stati i santi. Sono state le persone che a un certo momento si sono lasciate destabilizzare da questo amore che non può essere contenuto da nessuna disciplina, da nessuna ascesi, ma che le ispira tutte. Che le ispira tutte, ma che non viene contenuto da niente. Quando c'è questo amore, allora si digiuna in maniera diversa, capite? Quando il tuo cuore è toccato dall'amore di Dio, quando c'è lo Spirito Santo, il digiuno parte da una pienezza e arriva verso un'altra pienezza, e allora non è un vuoto senza senso, non è non mangiare qualcosa, ma è desiderare che l'amore arrivi a tutti, e quella privazione ti porta a scavare nel cuore di colui che è la fonte di ogni bene, quella privazione ti fa entrare ancora di più nel cuore di Dio. E ti fa desiderare che quella pienezza d'amore sia riversata su tutti, ti fa desiderare che le mancanze di giustizia, che sia colmata l'ingiustizia, che sia appianate le strade, come dice il profeta Giovanni Battista. Allora si digiuna partendo dall'amore, perché questo amore raggiunga i vuoti che ha creato l'odio. Certamente si digiuna per creare più giustizia, per desiderare una giustizia più grande, ma Gesù vuole dire: non potete pensare di digiunare se non avete incontrato l'amore di Dio. Non potete pensare di essere uomini religiosi, di condurre una vita religiosa, se non avete incontrato il vino nuovo. Non potete pensare di accontentarvi di alcune pratiche religiose se dentro non avete lo Spirito di Dio. Non potete pensare di riuscire a superare i problemi della vita se non c'è il vino nuovo e se voi non siete questi contenitori nuovi. Questi contenitori nuovi sono un dono stesso dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che entra nella tua vita. Ed è interessante anche nel Vangelo domenica scorsa, appunto, delle nozze di Cana, vediamo che l'acqua scompare quando arriva il vino. Non ci sono tante strategie umane, non ci sono tante strategie, tante mediazioni. L'acqua scompare quando arriva il vino. All'improvviso l'acqua diventa vino perché è arrivato il Signore, è arrivato l'atteso. È il Signore il vino del matrimonio, è il Signore, perché fanno quello che dice il Signore. E così anche noi, in questo momento della Chiesa, penso, non dovremmo semplicemente desiderare solo, sempre, cose nuove. Dobbiamo desiderare più giustizia, ma non a partire da una frustrazione. Dobbiamo desiderare più equità, ma non a partire da una frustrazione. Dobbiamo desiderare un mondo nuovo, ma non a partire da una frustrazione. Dobbiamo partire dallo sposo. E il Signore ci dice questo: voi non siete di questo mondo, voi non cambiate il mondo come fanno i politici, voi non cambiate il mondo come fanno gli economi, voi non cambiate il mondo come fanno i grandi strateghi, voi cambiate il mondo perché lo sposo è con voi. Gesù ci dice, state con me, io sono lo sposo, io sono il vino nuovo, e noi dobbiamo stare con lo sposo, e c'è un momento speciale in cui si sta con lo sposo, è sull'altare, sull'Eucaristia, dove la Chiesa sta con lo sposo, sacramentalmente, nei segni, ma vive questa comunione, e si rinnova lì, e in quel momento lì il vino nuovo passa dallo sposo alla sposa, e in quel momento lì nel corpo mistico noi godiamo di questa pienezza, e non si può digiunare nell'Eucaristia, è il contrario l'Eucaristia del digiuno, l'Eucaristia è la pienezza, è la pienezza. Quando lo sposo è con la Chiesa non si digiuna, quando lo sposo è con i discepoli non si digiuna, c'è bisogno di questa pienezza. Allora il Signore mi sembra che ci voglia dire questo qui, se dobbiamo coltivare i momenti nella Chiesa, nella mia vita spirituale, dobbiamo coltivare questa pienezza con il Signore, dobbiamo coltivarla perché già c'è, perché noi non aspettiamo solamente cieli nuovi, terra nuova senza conoscerli per niente, noi già siamo toccati dallo Spirito Santo, noi abbiamo fatto questa comunione e il Signore è stato così buono che ci ha lasciato dei momenti sacramentali, dei sacramenti, come l'Eucaristia, dove Lui ci fa rivivere questa pienezza, dove Lui diventa il senso della nostra vita, dove noi veniamo effusi da questa pienezza, dove noi godiamo la pienezza del vino, godiamo la pienezza messianica di Gesù, noi viviamo in questa gioia. E vedete, nell'Eucaristia succede una cosa grandissima, tutti gli otri di quelli che fanno l'Eucaristia, tutti gli otri della Chiesa, dei credenti, si spaccano, perché dobbiamo contenere colui che non si può contenere, dobbiamo contenere l'amore, dobbiamo lasciarci trasformare dall'amore, allora se ci lasciamo trasformare dall'amore nell'Eucaristia, i nostri vecchi otri si spaccano, non si può fare l'Eucaristia con gli altri vecchi. Perché? Perché è contrario allo spirito dell'Eucaristia. Non si può andare a prendere il corpo del Signore, non si può fare la comunione con l'amore se il mio cuore è ancora legato a certi schemi. Il Signore desidera amarmi di più e nell'Eucaristia il Signore mi fa entrare dentro anche un anonimato in un certo momento in cui io poi ritrovo una mia personalità che è la sua personalità. Lascio quindi le mie cose private. Il Signore mi fa godere di questa pienezza dentro il corpo, dentro il suo corpo, dove Lui si dona come vino nuovo, dove Lui è il vino nuovo. È nell'Eucaristia quindi che io capisco che cos'è il rinnovamento nella Chiesa, che cos'è il rinnovamento nella mia vita, dove parte il rinnovamento nella mia vita. Sono le pratiche aiutano, ma possono anche lentamente, piano piano, spegnere il desiderio di camminare con Dio, di pregare. A volte le pratiche si svuotano, ma si svuotano perché? Perché non c'è questo vino? E perché noi siamo rimasti attaccati più alle pratiche che ha contenuto. E il Signore ci ripete, vino nuovo, in altri nuovi. Ci sono dei momenti, forse come questi nella Chiesa, dei momenti penso in cui il Signore fa delle cose che noi non possiamo prevedere, dei momenti dove mette nel cuore delle anime, i futuri santi, un desiderio grande di Dio, mette un desiderio incolmabile di Dio. E questo io penso che il primato sia sempre di Dio nella sua Chiesa, anche in questo momento. Il primato è di Dio, e Lui è questo vino, in abbondanza ormai, perché Lui è il vino che esce dal costato di Cristo, è l'abbondanza del suo amore, del Signore risorto, che viene verso la Chiesa, verso i Suoi. E vuole colmarli di questo amore, pensate a questo giubileo della misericordia. È proprio questa vita nuova di Gesù, è questo amore di Dio che Lui per primo non desidera essere contenuto dagli altri vecchi, Lui allora li stacca, Lui li fa entrare dentro un processo di morte e di risurrezione. Stiamo cambiando, stiamo crescendo, la Chiesa sta crescendo, sta ascoltando lo sposo. Cosa possiamo fare per lasciarci rinnovare da Dio ancora di più? Cosa possiamo fare? Bisogna stare con Lui, dove Lui si manifesta nei segni, bisogna adorarlo, bisogna pregarlo. Può sembrare banale quello che sto dicendo, e forse queste cose le sappiamo, le abbiamo sentite mille volte, però ho l'impressione che tante volte diciamo tante parole, diciamo che preghiamo e non preghiamo, diciamo che facciamo tante cose ma non stiamo con lo sposo, non stiamo con lo sposo, bisogna stare con Lui, Lui vuole stare con noi, Lui ha inventato l'Eucaristia per essere amato. Lui ha inventato l'Eucaristia perché io mi liberi dei miei calzari, dei miei indumenti, mi liberi delle mie paure, entri in comunione, una comunione di fuoco con Lui che brucia, lui ha invitato l'Eucaristia perché io diventi una cosa solo con l'amore. Ma per entrare nell'Eucaristia è chiaro che io devo lasciarmi plasmare come creta. Devo lasciarmi plasmare perché quel fuoco d'amore non può contenersi, non può entrare dove io voglio farlo entrare. Sono io che devo entrare nel fuoco, sono io che mi devo liberare da me stesso. Sono io che devo aprirmi allo spirito dell'amore. Sono io che ho bisogno di questo vino, ed è questo vino che mi dà la capacità di contenerlo. Non sono io che ho la capacità di contenere questo vino, ma è questo vino che mi dà la capacità di contenerlo e di desiderarlo sempre di più. Ecco il senso del digiuno. È questo vino che mi dà il desiderio di digiunare per contenerlo ancora di più, per entrare ancora di più in questa comunione con i fratelli e parlare ai fratelli e lavorare per la comunione con i fratelli e lavorare per più giustizia in questo mondo. Ma certamente lavorerò per più giustizia in questo mondo quando il mio cuore è stato rallegrato da Dio, quando il mio cuore è pieno dello Spirito Santo. Farò meno fatica, sarà più gioioso lavorare per i miei fratelli, sarà bello digiunare, sarà bello fare qualcosa per i miei fratelli, quando il mio cuore è stato rallegrato dall'amore, quando si sono spaccati gli otri vecchi. E questa è una grazia, fratelli, da chiedere, ma è quello che il Signore sta facendo in questo anno, quello che sta facendo nella Chiesa. Non dobbiamo quindi rattristarci, e finisco, se a volte ci sentiamo destabilizzati, se a volte proprio con tutte le buone intenzioni stiamo camminando tanti anni ma ci sentiamo come persi. A volte, sapete, fratelli, è proprio questo amore che ci fa sentire questo. È questo amore che ci dice, fuochino, fuochino, non ci sei ancora, lascia perdere queste cose qui. Vieni verso di me, ricomincia da me. E allora tante volte, appunto, non per ripetere sempre le stesse cose, ma è tanto più utile fermarsi in adorazione. Tante volte quando la tua testa è confusa è molto più utile fermarsi in adorazione e stare con lo sposo e lasciare che lo sposo misteriosamente ma efficacemente trasformi la tua vita, ti aiuti ad abbandonarti. È lo sposo, la vicinanza con il vino che mi cambia, è il vino che mi cambia, è lo sposo, è l'abbondanza, è la gioia, è lo Spirito Santo. E allora il Signore mi invita a stare vicino a Lui, in modo speciale l'Eucaristia. In modo speciale l'Eucaristia. In modo speciale l'Eucaristia. Ho visto tante persone cambiare nella vita, ma nessuna di queste ho visto cambiare se non ha conosciuto la bellezza dell'Eucaristia. Ho visto che l'Eucaristia trasforma come nessun'altra cosa, e la Chiesa, le anime, si trasformano sempre a contatto con l'Eucaristia, dove il Signore si dona come questo vino nuovo e trasforma gli otri, secondo la misura del suo amore che è senza misura. Dall'Eucaristia, infatti, noi usciamo con un cuore traboccante d'amore che non ha più misure, non ha più misure, e si avvicina alla misura di Dio, e desidera sempre di più la misura di Dio, e desidera sempre di più la misura di Dio. Allora si può visionare dentro questa pienezza, desiderando una pienezza ancora più grande, desiderando che questa pienezza sia condivisa anche verso quelli che non ce l'hanno. E allora viene il desiderio dell'amante, che digiuna per amare di più. Non digiuna per amare di meno, per privarsi dell'amore, ma digiuna per amare di più. Perché l'amore ha preso, ha trasformato la sua vita. Allora vino nuovo, in otri nuovi. Grazie. Aspetto le vostre domande. Pronto?
Ecco. Per Massimo, buonasera, sono Katia.
Katia, sì.
Sì. Grazie per questa catechesi bellissima, e mi ci ritrovo tantissimo, solo che io inizio, come dice lei, no? Però poi mi perdo per strada, e questa cosa mi scoraggia così tanto che mi fa sentire incapace e non ancora pronta per Gesù, nel senso non so come andare avanti. Però questa sera lei forse mi ha, cioè forse, perché io sempre la equiparo alla mia volontà, no, che è proprio nulla, nel senso che l'Eucaristia è la risposta Allora io poi dopo quantifico, nel senso, ci devo andare tutti i giorni alla messa, allora devo fare questa cosa, mi salverà il fatto di andare tutti i giorni alla messa? Mi faccio tutte queste cose mentali, però io ho paura che poi tutte queste cose non mi riempie, cioè che mi perdo per strada.
Sì, sì.
Ho paura che faccio tanto, magari un mese vado alla messa tutti i giorni e poi dopo invece non lo sento. Perché allora? Cioè questo mi fa paura.
Sì, ti ringrazio Katia di questa domanda perché forse hai sottolineato maggiormente una cosa che io per tante cose non ho sottolineato abbastanza. Questa paura può nascere, ma nasce già quando è accaduto qualcosa, dopo appunto quando male si è fatta esperienza di un fallimento. Si è visto che insomma ci siamo persi, allora la paura non è mai una buona consigliera, non bisogna aver paura, non bisogna aver paura. Il Signore ci ha dato degli strumenti sicuri, ci ha dato un faro, una luce grandissima, innanzitutto la Chiesa, però dentro la Chiesa abbiamo detto cos'è che rinnova la Chiesa, cos'è la fonte indefettibile dell'amore, qual è la fonte indefettibile? Dio naturalmente, il Figlio, lo Spirito Santo, va bene, ma in questo regime qui, in cui ci è stato tolto lo sposo, dove troviamo sacramentalmente, veramente, la presenza dello sposo? Perché io devo andare lì, è l'Eucaristia, e non mi devo fare più nessun'altra domanda, perché se io vado verso l'Eucaristia, con tutte queste domande, è come se io fossi appiccicato, ancora attaccato a questi altri vecchi, mi porto dietro ancora le mie strutture scheletriche, vado verso il fuoco, ma ci vado impermeabilizzato, non so spiegarmi, ci vado, è il fuoco che può avvicinarsi al fuoco, ma se io sono, se vado verso il fuoco ma non sono disposto a bruciare, non posso contenere il fuoco. È questo che la Chiesa è interessante, è affascinante la Chiesa, veramente, perché la Chiesa può crescere solamente se è in ascolto continuo del suo sposo. E la Chiesa si rinnova sempre ascoltando il suo sposo. E la Chiesa si rinnova sempre dall'Eucaristia. Sempre. Mentre si espande, mentre cresce, ma anche mentre la nostra vita spirituale sta crescendo. Noi abbiamo bisogno sempre di venire trasformati dal vino nuovo. Non c'è una volta in cui il Signore, una volta per sempre, mi ha detto tutto, mi ha dato tutto, quindi ho fatto l'Eucaristia, ho capito cos'è l'Eucaristia, posso parlarne come catechista, posso evangelizzare gli altri, proprio nel momento in cui il tuo apostolato ha raggiunto il culmine, tu sei ancora più bisognoso di questo amore e tu devi lasciarti conquistare questo amore e destabilizzare anche questo amore, e la legge è graduale della vita dello spirito. Gli altri vecchi vengono sempre rinnovati dal vino nuovo, ma è un procedimento, è interessante questo. Gli altri vecchi vengono cambiati dalla vicinanza, dalla prossimità, dalla comunione con il vino nuovo. È il vino nuovo che fa quel lavoro che invece noi, in maniera ingannevole, ci inganniamo, pensiamo che siamo noi a dover creare gli altri per contenere il vino. No, perché questo è un modo vecchio di pensare. È il Signore che cambia me da dentro, mi fa diventare quello che vuole Lui. Fate quello che egli vi dirà, quindi non avvicinatevi allo sposo con i vostri otri, ma fate quello che lui vi dirà, così anche io porto la mia vita, ma la porto pienamente disponibile davanti a Dio. E dove mi riempio? Dove l'amore deborda continuamente? Nell'Eucaristia. Dove deborda continuamente l'amore? Dove mi rinnovo? Nell'Eucaristia. Lascia quei pensieri cati, a quei concetti, sono paure, sono meccanismi veramente diabolici che ci portano a rovinare il nostro incontro con il Signore. Non pensare a queste cose qui. Quando ti avvicini all'Eucaristia, specialmente nel momento dell'Eucaristia, dell'adorazione, tu sai che sei trasformato da questo amore. Tu devi abbandonare tutto, devi smettere anche di pensare, perché è l'amore che ti porta dentro di Lui, è l'amore che ti sta cambiando. E nei momenti in cui abbiamo questa confusione, penso anche questo, dobbiamo fare questo discernimento, è importantissimo stare con il Signore. Stare anche in silenzio, ore e ore davanti al Signore, e sentire piano piano che sta nascendo qualcosa di nuovo, perché il vino agisce veramente a livello sacramentale, cioè il vino cambia l'acqua senza che noi ce ne accorgiamo, e l'acqua diventa vino, e la tua vita diventa vino perché sei stata vicino allo sposo, per contatto nell'Eucaristia, sei stata vicino al Signore, nella sua parola, hai rinunciato, hai fatto un digiuno per entrare dentro l'amore. Ti sei privata di tante cose, ma se noi ci avviciniamo all'amore con tante sicurezze, l'amore non può essere contenuto da queste sicurezze. E allora sembra un gioco di parole, un controsenso, ma è un paradosso semplicemente. Per contenere più amore nella nostra vita bisogna decidersi di non essere capaci, bisogna sentire di non essere capaci di contenere l'amore, di non essere capaci di fare niente per Dio, di avere solo bisogno di essere riempiti continuamente da Dio. Grazie Katia. Pronto?
Pronto.
Con chi parlo?
Padre. Francesco, sono da Debo Valentia.
Bene Francesco.
Io ogni tanto mi faccio sentire sì. Ogni tanto. Sentite padre, volevo dire una cosa, non a lei, a tutti quelli che sono in ascolto di Radio Maria. E mi perdonate se dico qualche parola un pochettino piccante. Sentite, io ho ascoltato la vostra omelia, ma noi, un uomo che crede in Dio, che cerca Dio, Dio non si trova, si cerca, dal mio punto di vista. E come si cerca? Allora, un conto non diamo, io vado in chiesa, quando posso andare vado in chiesa, anche se faccio dei sacrifici per andare, sì, per motivi sì. Miei personali, di famiglia. Allora, uscendo dalla chiesa, il problema non è là in chiesa, il problema è fuori. La vita è come le dice che l'acqua deve diventare vino. Prima che diventa l'acqua vino, l'uomo deve fare tanti di quei sacrifici per andare incontro a Dio. E non è una cosa facile, è una cosa che uno la deve cercare con i denti, arrampicarsi con le unghie per arrivare dove noi diciamo. È come la teoria è una cosa, la pratica è un'altra parte. Io cerco
sì.
E mi affanno e aiuto tutti. Io ho in casa un figlio disabile di 28 anni.
Sì, Francesco,
e grazie a lui.
Mi ricordo, Francesco.
Sì. È grazie a lui, è grazie alla sofferenza che si avvicina a Dio, perché padre mi perdonano tutti quelli che mi stanno ascoltando, e anche Dio e anche lei. Se l'uomo non è nella sofferenza, non può capire. Come diceva, non so chi era, San Paolo dice, io sono forte quando sono debole, perché l'uomo che sta bene, e mi perdonano tutti, non so se faccio un peccato, lei me lo spiega poi.
Sì.
Se un uomo non è nella sofferenza, non cerca Dio perché sta bene così com'è. Allora l'uomo cerca Dio e va a Dio con tutte le sue forze, con le unghie, con i denti, con tutto, per trovare Dio. Ma deve essere nella sofferenza, padre. L'ascolto per radio e mi perdona e prega per me se ho sbagliato.
Grazie.
E se ha detto una cosa giusta, lo dice a tutto il mondo che la sta ascoltando. Grazie padre, buonasera.
Grazie Francesco, grazie dell'amore con cui ci hai comunicato la tua vita. Francesco, penso che tu abbia sottolineato quello che abbiamo detto, un aspetto di quello che abbiamo detto, però ti devo dire una cosa, io ho incontrato tante persone nella sofferenza che, ahimè, non hanno reagito come hai reagito tu. Alcune persone nella sofferenza si sono spente. E io non mi sento di dire che non facevano, non si sacrificavano, ma si sono spente. E allora io penso che grazie a te Francesco abbiamo toccato un altro aspetto. Il Signore ci parlerà di sofferenza, perché Lui stesso soffrirà. Ma Lui soffre da una pienezza di vita. Ricordiamocelo sempre. Lui soffre da una pienezza di vita. Se il Signore non avesse conosciuto l'amore del Padre, la sua sofferenza non sarebbe stata salvifica. Non è la sofferenza in se stessa che ci salva, ma ci salva colui che viene a morire dentro di noi, a crocifiggere le nostre passioni, ci salva l'amore, ci salva sempre l'amore. E allora credo che qui, ecco, siamo proprio i discepoli di Giovanni, i discepoli farisei, cioè perché i tuoi discepoli non digiunano? Sembra che Gesù non volesse digiunare, quindi non volesse sacrificarsi, ma Gesù dice una cosa interessantissima. Gesù dice che prima di tutto bisogna che il nostro cuore sia toccato da Dio. Ora Dio ha mille modi per toccare il cuore, passa anche attraverso la sofferenza, certamente. La sofferenza sappiamo che è una via privilegiata, ma la sofferenza è quella che ci porta il Signore. E quando il Signore viene alla nostra vita, allora noi sopportiamo anche la sofferenza. Ma qualche volta, appunto, se non si sente questo vino nuovo, la sofferenza non si può sopportare, si spaccano gli otri. E allora credo che quello che voglio dire, Francesco, è complementare a quello che hai detto tu. Penso che tu hai detto una parte della verità e bisogna integrarla questa verità, perché anche quelli che ci ascoltano così sentono che quello che tu dici è vero, ma è vero dentro un discorso cattolico, diciamo. La sofferenza diventa salvifica se è il Signore che la vive con te, è dentro di te, è il Signore che ti porta a morire a te stesso, per rinascere. E questa rinascita è proprio quella gioia che non possiamo fare a meno, Francesco. Anche se in questo mondo non sarà piena, ma non si può vivere senza aver gustato la gioia, perché se non si gusta la gioia, non si può vivere in questa Chiesa, non si può rimanere cristiani senza gioia. Una gioia insanguinata quanto vuoi, ma pur sempre una gioia, perché il Signore è questo vino. Grazie Francesco.
Pronto padre, buonasera, sono Maria e chiamo da Roma.
Buonasera.
La mia domanda è questa, è un po' si rifà queste domande dei primi due ascoltatori.
Sì.
Io sono credente, diciamo, e come ha detto la Radio Maria qualche tempo fa, credo di credere forse. Forse non so se sono credente veramente o se credo di credere. Io
sì.
Prego, padre, prego tanto, perché ho avuto una vita difficilissima sin dall'infanzia, difficilissima. Non le so a dire tutti i particolari perché sarebbe troppo lunga.
Sì,
quello
sì,
che mi succede
sì.
È questo, che io forse non ottengo, perché la mia è solo una domanda di richiesta. Mi sto rendendo conto di questo, anche attraverso la sua catechesi di questa sera, che io so soltanto chiedere, fammi questo, fammi quest'altro, e forse per questo non vengo esaudita. Poi quando comincio ad andare in chiesa, che comincio a frequentare di più, succede sempre qualcosa per cui io poi debba smettere.
Sì.
Ecco, volevo una risposta da lei.
Sì, Maria. Più che una risposta, innanzitutto ti ringrazio, perché anche tu hai parlato della tua vita, anche tu ci hai parlato della tua difficoltà, a volte sentiamo tutti, della difficoltà del credere, tu dici credo di credere, cioè fai, no, l'ha detto un teologo qualche tempo fa, è questa espressione anche di un teologo, parlando della difficoltà dell'uomo contemporaneo, certamente se tu credi di credere ti manca una certezza, ti manca un punto centrale nella vita dove tu non dubiti, dove tu non vacilli, qualcosa di stabile, no? La prima cosa che mi sentirei di dire è che proprio in questo senso tu denunci una mancanza di stabilità nella tua fede, ma che non è voluta e che è percepita. E credo che tu stia mettendo il dito proprio in una cosa interessantissima che ci aiuta a capire meglio il Vangelo che abbiamo commentato, le catechesi di oggi, credo di credere, vedi? Tutto fa riferimento insomma a quello che tu percepisci di Dio. Tutto fa riferimento nella tua vita a quello che tu senti, fa riferimento forse, un po' come i discepoli di Giovanni e dei farisei, cioè tu senti che vuoi fare questo per Dio, vorresti avvicinarti a Dio per chiedere questo, però tutto parte da te. Io in questo non mi sento un maestro, ma ti dico una cosa sola, ci sta un momento, ci sarà un momento sicuramente in cui tu sentirai che è come se una diga si apre e dell'acqua viene verso di te, ma quest'acqua è l'amore. E sentirai che questo amore ha riempito tutto prima che tu potessi chiedere qualcosa. Tu sentirai che questo amore ha riempito tutto prima che tu potessi chiedere qualcosa. È quello che vorrei dire tante volte a tanti amici, a tante persone che vengono a confessarsi, che mi dicono quello che dici tu. Io non dico che sbagliano, non glielo dico che sbagliano, ma dico semplicemente fermatevi davanti a Gesù. Fermatevi, accettate anche la vostra morte, perché sai perché non si vuole stare davanti a Gesù spesso anche davanti all'Eucaristia? Perché quando si fa l'adorazione, quando si sta davanti al Signore, quando si sembra di morire e noi scappiamo, e invece quella morte è l'anticipo di tutto quell'amore che Dio vorrebbe donare dentro di noi. Il Signore ci fa permette che sentiamo quella morte, perché quella morte in realtà è come un velo. Dobbiamo morire a noi stessi, non possiamo entrare nella gioia dell'Eucaristia se non moriamo noi stessi. E se siamo troppo, diciamo così, se siamo troppo attaccati a certe tecniche, a certe teorie anche, non riusciamo ad entrare dentro questa gioia, questa pienezza della fede e abbandonarsi, se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Il Signore è qui, è in mezzo a noi, è presente veramente. E questa sofferenza, io vorrei che veramente la vedo come un velo che ti separa dal vino nuovo. È un velo che non devi aver paura, devi attraversarla. devi attraversarlo perché il Signore è già pronto, il Signore è tutto per te, ma ti sta chiedendo di liberarti di questi schemi, di queste paure, ma anche questo lo può fare Dio, e allora ti invito a fare una preghiera allo Spirito Santo e di fermarti spesso davanti all'Eucaristia e dire al Signore nell'Eucaristia: io non capisco Signore, ma tu sai quanto io ho bisogno di te, tu sai quanto io ho bisogno di essere riempita di questo vino nuovo. Grazie Maria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Silvia. Chiamo da Messina. Buonasera padre.
Buonasera.
Perdoni la mia voce un po' tremula, ma sono a letto perché non sto molto bene. Io vorrei dire poche parole, quelle che maggiormente mi stanno nel cuore verso il mio amore grande che è Gesù, e dico a chi vi sta ascoltando: com'è bello innamorarsi di colui che mai ci deluderà. Io sono stata un'opera vecchia, trasformata in un'opera nuova. Lui con la sua santa pazienza, la sua delicatezza che ne fa di lui il divino perfetto, non so quando, non so come, mi ha trasformata piano piano in quella che sono oggi. Sono stata una grande peccatrice, adesso sono tutta sua e lui è tutto mio. Abbiamo una love story straordinaria. Anche qui in casa, con grande difficoltà non posso recarmi nei suoi atri, e questa è una grande sofferenza, ma mi sono creata una piccola cappellina dove mi raccolgo con lui in grande intimità, perché solo con lui riesco a provare gioie che nel mondo non sono mai riuscita a trovare, a tal punto da voler fare su famiglia con lui, ma purtroppo per motivi di età mi è stato proibito, perché quando si ama qualcuno si vuol vivere giorno e notte, 24 ore su 24 con lui, solo così si è felici, ma in ogni caso mi accontento di averlo così, anche in casa, perché purtroppo, come ho già detto, non posso io andare da lui, ma lui tutte le domeniche viene a trovarmi attraverso i ministranti per saziarmi di quel cibo che mai, mai nessuno dovrebbe privarsi, perché il cibo dell'anima raggiunge il paradiso dentro di noi. E io adesso sto vivendo un momento di grande difficoltà, offro a lui le mie sofferenze, sofferenze che peraltro mi fanno somigliare molto a lui, tant'è che quando discuto, perché io e lui facciamo tante cose insieme, pranziamo, preghiamo, guardiamo la TV, lo sento sempre accanto, come una presenza, l'ho addirittura umanizzato, anche dando un nomignolo molto mio, molto personale, del quale non ne voglio parlare. E come si fa con gli innamorati? Quello che mi dispiace realmente è non andare da lui, ma evidentemente lui mi fa: non preoccuparti, sono io che vengo da te. Ma io vorrei da innamorata venire da te a casa tua, ma non preoccuparti, sono io che vengo da te. Ecco, questa è una cosa che mi crucia tantissimo, sì. Non poter andare in una delle sue tante chiese qui, ma se questa è la sua santa volontà, sì. Io mi sottometto alla sua santa volontà, in ogni caso essere pervasi da un dono così grande come è stato per me, questa grande trasformazione, radicale trasformazione, è la grazia più grande dopo la vita che mi ha dato il Padre, è la grazia più grande che abbia potuto ricevere, una trasformazione che mai avrei immaginato di poter avere, mai, mai, anche se sono sempre stata una grande fedele, ma una fede di quella tiepida, come dice il nostro caro pontefice, ma lui è sempre stato lì ad aspettarmi. E piano piano ci siamo venuti incontro l'uno con l'altro. Certo, il grande passo l'ha fatto lui, questo è chiaro, i suoi tempi sono anche molto diversi dai nostri, ma lui ha fatto tutto e io mi sono lasciata, me lo sono lasciata abbracciare. Ero lì, non l'ho mai rifiutato, nonostante la mia vita fosse non come a lui piacesse, ma io ho fatto fare tutto a lui e adesso gli dico: sono qui. Ogni cosa, ogni mia sofferenza, ogni difficoltà, il fatto di non poter andare lì dove lui chiaramente ha il suo luogo, il luogo di culto, ma lui mi ha spiegato, mi ha insegnato, ho fatto una cappellina e mettili qui, e qui ci sono anch'io, e allora ci raccogliamo in preghiera, però padre mi ascolti, ecco, io condivido, nel senso che condivido talvolta la sofferenza, è vero, è come facile poter stare vicino a Gesù quando le cose stanno bene, padre, ma com'è duro attraversare la porta stretta, quanto è difficile fare a gomitate per attraversare la porta stretta, ma è quella che ci porta poi alla gioia infinita, quella eterna, perché tanto qui è tutto un transito, nulla è per sempre, e i miei interessi ormai certamente terreni sono decaduti, al di là chiaramente dei familiari che adoro, ma lui è al primo posto nel mio cuore, e io non desidero più nulla, il creato, guardo il cielo, il mare, tutto ciò che mi circonda e mi inondo di questa gioia infinita, anche se per adesso c'è un po' di grigiore intorno per motivi chiaramente stagionali, ma lui comunque...
Sì,
io dico questo, solo questo.
Grazie. Grazie Silvia, grazie, non hai detto solo questo, hai detto molto, e non aggiungo altro, e ringrazio il Signore per quello che ci hai detto, e credo che questo il primo passo l'ha fatto il Signore, ecco. È dura, hai detto alla fine, come è dura, certo, ma non avresti iniziato questo cammino se il Signore non ti avesse effuso, donato se stesso nello Spirito Santo. L'iniziativa è sempre sua e quindi semplicemente ci sta ricordando che è necessario lasciarsi trasformare da Dio. Grazie Silvia, grazie.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera. Senta, buonasera. Io sono Alba della provincia di Roma e bene, ho ascoltato tutte queste telefonate, forse un po' su alcune mi identifico, su altre mi diversifico, sì. Però la cosa che più nella sua catechesi, no, quando sento dire non bastano le pratiche, non basta andare a messa, non basta prendere la comunione, ma bisogna lasciarsi trasformare dall'amore di Dio, fare questa esperienza. Io da che mi ricordo da bambina, saranno le ferite della mia vita passata, eccetera, io sono cresciuta sempre comunque paurosa, disturbata. Quando poi è arrivata la vera conversione, che poi nel rinnovamento, no? Abbiamo fatto parte con mio marito e ho conosciuto veramente la gioia della preghiera, di stare insieme ai fratelli, e lì ho cominciato a conoscere, a fare una vita diversa, nuova, però nonostante, ecco, a distanza di anni, di parecchi anni, nonostante la preghiera, nonostante la partecipazione alla Santa Messa quotidiana, a volte pure a volte quando mi capita pure due volte tutto quanto, perché ho cominciato a sintonizzare tutta la mia vita proprio sulla riempiendo gli spazi della mia vita, della mia giornata proprio col Signore, in casa, pensando, soltanto che la cosa che mi stupisce è che il pensiero, non avendo abitudini mondane, non frequentando amicizie che portano fuori strada, non soffermandomi a chiacchierare, no, di cose che ho scelto proprio una vita che sono sola, che va proprio molto sulla contemplazione. Ho un fisico abbastanza delicato, con dei problemi, e che piano piano mi sto abituando ad offrire al Signore, che mi limitano quindi quelle che erano i miei desideri, le tentazioni, no, del mondo. Però quello che voglio dire è questo: quando si parla di gioia, io vedo tante anime, come pure ho sentito quelle precedenti, dice, mi sento vicino al Signore, io sento sempre un'aridità, un'angoscia, una distrazione di pensiero che mi porta sempre a rifiutare la mia vita. Le situazioni che capitano nella mia famiglia mi disturbano a tal punto da crearmi proprio un'oppressione, quasi da non respirare. Allora dico, mi fermo davanti al Signore, come lei dice, in adorazione, quando posso, perché è una cosa che mi ristora molto, la preghiera, soprattutto con i fratelli. Quando incontro un fratello con cui recitare un rosario, per me è vita.
Sì.
Da sola faccio più la preghiera del cuore, però ecco, questa gioia, questa umiltà, questo rinunciare a me stessa, io non so come si fa a raggiungerlo.
Sì.
Nonostante la vita che sto facendo, perché molti mi dicono, e tu ti dovevi fare suora, e tu, perché vedono che non sono dall'altra parte.
Sì.
Però non...
Alba, va bene, va bene, credo aver capito, grazie Alba, grazie. Ma ancora una volta, Alba, no? Mi sembra aver capito questo. Vedi com'è facile per noi, perché siamo umani, è facile marcare quello che noi facciamo per Dio. O quello che ci sembra di soffrire a volte, no? Nel nostro cammino verso il Signore. Ed è questo, è vero, voglio dire, questo è la verità, no? Marchiamo quello che facciamo, sottolineiamo quello che facciamo, è la verità questa. Però questa verità a volte può diventare così chiara ai nostri occhi, così palese, così, cioè, lo sappiamo talmente bene questo qui, che avvicinandosi a Dio però con questo modello, è come se la gioia ci sfuggisse, perché è come se fossimo già pieni delle nostre sicurezze. È buffo, è paradossale, perché noi non vorremmo questo. Noi non vorremmo questo. Noi vorremmo che tutta la vita sia trasformata. E questa è la promessa di Gesù. E questa è la promessa di Gesù. Il Signore ci ha detto che non saremo pienamente felici fino alla fine del mondo, ma già ora io voglio che la vostra gioia sia piena. E com'è possibile allora, se tante brave persone come te, ecco, fanno questa esperienza, in fondo anche tu hai rimarcato, no, tutto quello che fai per Dio. Vedete, anche i discepoli di Farisei, di Giovanni, cioè, perché i tuoi discepoli non digiunano? Gesù aveva una libertà particolare. Guardate che Gesù avrebbe scandalizzato anche noi oggi. Avrebbe scandalizzato i più pii, perché era libero. Avrebbe scandalizzato anche nel suo modo di andare incontro alla morte, alla sofferenza. Avrebbe scandalizzato tant'è, che il suo modo di andare incontro alla sofferenza ha scandalizzato i suoi discepoli. Quindi la sofferenza, la prova che la sofferenza non si può vivere se non si ha la gioia, è proprio il fatto che i discepoli sono scappati via. La sofferenza quindi da sola non redime. Ma Gesù è andato incontro perché aveva questa comunione con il Padre. Ed è questa comunione con il Padre che Lui viene a portare a noi adesso, in questo momento, nella Chiesa. E Lui mi dà questa gioia di sentirmi figlio, tribolato quanto vuoi, mio figlio, e versa questo amore nel mio cuore. E per questo bisogna che noi ci lasciamo riempire da questo amore. È questo l'amore. E lui è molto di più di quello che io vorrei, è molto di più di quello che immagino, è molto di più. Allora Lui mi guida, mi trasforma, ecco, la sofferenza certamente è una via privilegiata, Lui ci trasforma nella sofferenza, ma potrebbe anche non bastare se non lasciasse comunque trasparire tutto questo rinnovamento dello Spirito Santo, questa forza di Dio, è il Signore che cambia l'acqua, non sono le nostre tecniche. Quando arriva il vino non c'è più acqua, quando Gesù arriva nella nostra vita non c'è più acqua. E questo dobbiamo sempre inchinarci alla grazia di Dio che ci precede sempre. Grazie Alba.
Sì, pronto?
Sì, buonasera. Pronto?
Buonasera, sono Tommaso da Prepuzzi, provincia di Lecce.
Tommaso.
Sì, anzitutto complimenti per la sua catechesi, veramente mi ha molto colpito. Ecco, andando, diciamo così, nel mio privato, noto che, come lei parlava poco fa della sofferenza, no? Ecco, che il mio rapporto col Signore, diciamo, è bellissimo, solamente che quando ci si tocca, diciamo, il lato della sofferenza fisica, perché ho anche molti malanni fisici, eccetera, ecco, in quella, cioè, vedo che noto la mia debolezza nell'accettare la sofferenza spesso, ecco, anche perché tante volte quando si soffre a livello fisico, proprio automaticamente non ce la fai a pregare il Signore, al massimo puoi fare dei slanci di fede, di amore, ma la preghiera, quella vera e propria, non ce la fai, perché la sofferenza sopravvento. Volevo sapere, può avere appunto un conforto, un consiglio da parte sua. Grazie.
Grazie Tommaso. Ma prendo lo spunto dal Vangelo, Tommaso, nella tua semplicità hai detto che a volte ci si sente vuoti, stanchi, oppressi, la sofferenza è dura. E a volte ci si sente vuoti, ci si sente come delle anfore piene d'acqua, ecco appunto, riempite fino all'orlo, ma piene d'acqua, un matrimonio con l'acqua non è felice. Che cosa è successo nel Vangelo? A un certo punto è arrivata una donna, Tommaso, è arrivata la madre di Gesù. E quindi il mio consiglio è lei, Tommaso. Quando tu ti senti così come quest'anfora vuota, piena solamente di acqua, quando senti il peso della vita, chiedi alla Madonna, che a sua volta chiedo al Figlio, di riempirti del suo vino. Chiedi alla Madonna incessantemente, io sono figlio tuo, mamma. Chiedi alla Madonna, ma lei già lo fa, perché è lei che ha preso l'iniziativa nel Vangelo, è lei che ha detto a Gesù, guarda che non hanno più vino. Quindi la Madonna già sa che tu non hai più vino, Tommaso, forse non alzi gli occhi a lei, prega la Madonna ancora di più e vedrai che la Madonna ti farà questo dono, la Madonna ti porterà Gesù, la Madonna ti dice fai quello che Lui ti dice, fai quello che Lui ti dice. E non ci sono poi tante altre cose da fare, Tommaso, quando si ha questi maestri accanto, la Madonna e Gesù, vedrai che la tua vita cambia e sta cambiando sempre. Quindi ti lascio questo consiglio di ascoltare bene la Madonna che anticipa questo tuo bisogno e lo dice a Gesù, non hanno più vino. Ed è bello se pensiamo appunto a questa intercessione, mediazione tutta particolare di Maria, che sembra essere la prima a soffrire per quando si accorge che la nostra vita è priva di vino, è priva di gioia. Grazie Tommaso. Allora siamo arrivati alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al mese prossimo. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.